Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Carissimi radioascoltatori, cari amici e amiche di Radio Maria, buonasera. Il mio saluto vi raggiunge dalla casa Gesù Buon Pastore, nella campagna di Modena, dove ho sospeso i vari incontri, come molti altri hanno dovuto fare. Ho sospeso viaggi e quant'altro e mi sto dedicando alla preghiera e alla meditazione e anche a qualche piccolo lavoro in giardino e nel campo, campo che mi offre cicoria selvaggia, tarassaco e altre preziose e gustose erbe per il sostentamento. Io mi sento davvero privilegiata a poter vivere in uno spazio così ampio, mentre tante persone e famiglie sono costrette a rimanere chiuse in pochi metri quadri. E a voi, cari amici e amiche, soprattutto a chi sta non solo in casa, ma in un letto di dolore, magari in terapia intensiva, credo che quelli non potranno ascoltarmi, ma magari in altre situazioni sì. Beh, sappiate che vi sono vicina. È un dolore immenso vedere ciò che sta accadendo nel nostro paese e in altre parti del mondo. Davvero un dolore immenso nel vedere così tanto dolore, si è emozionati. Immagino che ieri abbiamo seguito tutti la preghiera di Papa Francesco, che con passo grave e zoppicante ha attraversato tutto solo una piazza San Pietro spettrale. Non l'ho mai vista così totalmente vuota e bagnata dalla pioggia, con il timore che Papa Francesco scivolasse. E invece fortunatamente no, ed eccolo davanti all'icona di Maria e davanti a quel crocifisso così eloquente in legno scuro, custodito abitualmente nella chiesa di San Marcello al Corso, a pochi passi da Piazza Venezia, dove Papa Francesco si era già recato nei giorni scorsi tutto solo a pregare dopo essere stato a Santa Maria Maggiore. Ebbene, quel crocifisso era rimasto miracolosamente intatto nella notte del 23 maggio 1519, allorché un incendio distrusse la chiesa di San Marcello. E quando 3 anni dopo, nel 1522, Roma fu colpita dalla peste, ecco che alcuni cittadini ottennero il permesso di portare in processione penitenziale il crocifisso, questo crocifisso di legno scuro, dalla chiesa di San Marcello fino alla basilica di San Pietro per chiedere la cessazione della peste. Era il 4 agosto 1522 e secondo le cronache di allora la peste scomparve dalla città di Roma. Beh, noi abbiamo pregato. Ieri la preghiera che abbiamo seguito in diretta TV, il profondo silenzio, la lettura cantata del brano evangelico di Marco, il brano che vede la barca sul lago in tempesta, i discepoli angosciati che svegliano Gesù che invece dormiva sereno a poppa, e poi l'omelia di Papa Francesco. Il suo commento a quella scena così viva e drammatica del Vangelo, come potremmo dimenticarlo? Io credo che ci resteranno a lungo negli occhi queste immagini, hanno colpito mezzo mondo. E vorrei questa sera continuare in continuità con la preghiera che sale incessante dalla Chiesa e dall'umanità. Vorrei questa sera proporvi la meditazione di due preghiere che nascono in contesti drammatici. La preghiera della regina Ester, preceduta da quella di suo cugino Mardocheo, che intercede la salvezza del suo popolo. in una situazione molto drammatica che prevedeva la distruzione di tutto Israele. E poi la grande preghiera sacerdotale di Gesù che troviamo nel capitolo 17 del Vangelo di Giovanni. Nella prima parte della trasmissione, spero di restarci in una mezz'oretta, presenterò la preghiera di Ester. E nella seconda parte la preghiera sacerdotale di Gesù e poi seguiranno come abitualmente le vostre domande e testimonianze. Cominciamo allora con la preghiera di Ester. Ester è una giovane ebrea, il suo nome era Hadassa, che entra alla corte del re Assuero con quello che noi oggi chiameremo un concorso di bellezza. Da dove nasce l'idea di questo concorso? Nasce dalla contestazione di una regina impertinente, Vasti, che non si piega alle richieste vanitose di suo marito. E per chi volesse approfondire il tema, segnalo un mio libretto agile che si intitola Donne della Bibbia. Bellezza, intrighi, fede, passione, pubblicato dalla Cittadella Editrice. Allora, Donne della Bibbia, bellezza, intrighi, fede, passione, sembra quasi un romanzo. In effetti queste figure di donne sono veramente molto attraenti. E la figura di Ester, che vi presenterò questa sera, la trovate alle pagine 59-64. Come il libro di Ruth, anche quello di Ester appartiene alle Megillot, quindi chi ha la Bibbia a portata di mano cerchi il libro di Ester. E le Megillot sono i 5 rotoli che si leggono in occasione di altrettante festività. Il Cantico dei Cantici, che è appunto una di queste 5 Megillot, gli ebrei lo leggono a Pasqua. La Megillot di Ruth è una bellissima figura di donna straniera di Moab, che diventa l'antenata di Davide, la bisnonna. Gli ebrei leggono questo rotolo a Shavuot, Pentecoste. Le Lamentazioni vengono lette il 9 di Av, cioè il giorno della distruzione del Tempio. Poi c'è il Coelet, che viene letto a Sukkot, la festa delle capanne, e il libro di Ester, che viene letto a Purim. Purim è una gioiosa memoria delle sorti ribaltate ed è proprio festeggiata un po' come noi carnevale, quindi con le maschere, la maschera di Mardocheo, la maschera del superbo Amman, la maschera di Assuero, la maschera della regina Ester. Ecco, la storia biblica rivela la presenza di Dio in molti modi del tutto imprevedibili, attraverso uomini e donne che in forme diverse richiamano un motivo di fondo, che Dio rovescia le situazioni. Il Dio della Bibbia ama giocare a confondere i piani dei potenti attraverso l'azione dei piccoli, mediante l'intervento di persone umili e semplici che si fidano pienamente di lui. Pensiamo a Davide, il pastorello di Betlemme che abbatte il gigante Golia, proprio lui, che Dio, questo piccolo David, sceglie, Dio lo sceglie al posto del re Saul. E così Ester è una orfanella, un'orfana giudea che viene deportata nella grande diaspora e diventa regina di Persia, e proprio lei capovolge le sorti, cioè trasforma quella che doveva essere una sorte drammatica che prevedeva la uccisione dei suoi connazionali in una festa ahimè, per che il male ricade sugli avversari. Allora, vi dicevo che la vicenda è ambientata alla corte persiana e di questa storia abbiamo un duplice testo, una duplice redazione in greco, e il testo greco è più lungo, e in ebraico. Probabilmente originale, ma più breve. Io seguirò qui il testo greco. E come in un sogno siamo ambientati nei magnifici giardini persiani della reggia di Assuero, il re Serse, storicamente esistito, scenari di lauti banchetti e di vita gaudente che contrastano con il pianto degli esuli. Pensate, 180 giorni di festeggiamenti per mostrare ai principi e ai ministri la gloria del suo regno e poi altri 7 giorni per tutto il popolo, dal più grande al più piccolo. E all'apice della festa il re fa chiamare la splendida regina Vasti, che era stata tenuta in serbo come la suprema meraviglia, da far vedere appunto come un prezioso gioiello, da far vedere ai principi e poi anche a tutto il popolo. Ma cosa succede? Che Vasti si rifiuta di comparire. Ardita e temeraria questa regina, potremmo dire un'antessignana femminista, osa contrapporsi agli ordini del re. Forse si è stancata di fare sfoggio di tanta vanità. Forse preferisce il dialogo femminile, sapete, le donne si stavano da un'altra parte nel gineceo, i locali adibiti solo alle donne. E forse preferiva appunto il banchetto con le amiche, sta il fatto che rifiuta l'invito del re. Perderà la corona, ma non perderà la sua fierezza. E naturalmente è scandalo. È scandalo perché, obietta subito Memucan, che è il più avveduto dei consiglieri del re, quello che la regina ha fatto si saprà da tutte le donne e le indurrà a disprezzare i propri mariti, e allora non si può come dire, lasciare impunito questo, perché altrimenti è rivoluzione in famiglia. E se anche le nostre donne, le nostre spose si impuntano e vogliono fare come la regina Vasti, povere noi, poveri noi. Quindi, qual è la conclusione? Che occorre destituire Vasti e ristabilire l'ordine. Bisogna ristabilire il primato dell'uomo sulla donna, del marito sulla moglie, del re sulla regina. Ed ecco, viene imbandito, diremo noi oggi, un concorso di bellezza. Vengono portate al re tra le più belle ragazze dell'impero e tra queste c'è anche la giovane Esther. Pensate, orfana di entrambi i genitori, cresciuta nella tradizione ebraica dallo zio, che propriamente è un cugino, Mardocheo, che l'aveva adottata. Il nome ebraico di questa giovane è Adassa, che significa mirto. Esther, invece, è il nome persiano che significa stella, una stella, e fa pensare alla dea Ishtar. Ma la corona di mirto, giocando sul suo nome ebraico, cioè la vittoria, non le verrà da Ishtar, la dea persiana, e neppure da Marduk, il dio persiano a cui allude il nome di Mardocheo, lo zio, il cugino, bensì da chi gli verrà? Dal dio di Israele. Bene, immaginiamoci allora una orfana, che è rimasta orfana di padre e di madre in tenera età. Io la immagino molto timida, e tale doveva essere. E non è che viene portata a corte, tutti si accorgono che è bellissima ed è subito introdotta al re, no. I preparativi perché una giovane potesse incontrare il re duravano un anno intero, 6 mesi per profumarsi con olio di mirra e altri 6 mesi con unguenti vari. Che razza di cosmetica, di cosmesi, di cura di bellezza. La giovane passava quindi, dopo quest'anno di preparativo e di unguenti, la giovane passava la notte con il re e al mattino veniva trasferita nell'harem, cioè nel palazzo del re, dove c'erano tutte le sue concubine. Ormai era sua proprietà, ma non tornava più dal re, a meno che questi la chiamasse. Quindi le ragazze prescelte erano tantissime. Quando arriva il turno di Ester, che accapita? Che il re ne fu conquistato. Dice il testo, l'amò più di tutte e la fece regina al posto di Vasti. Così l'ordine è apparentemente ristabilito secondo la logica del potere. Ester è la bella sottomessa. Vasti è la bella impertinente, ma Ester è la bella sottomessa. In effetti, fin qui lei gioca un ruolo assai passivo. Si dice, il testo dice che fu presa. Non è stata una sua scelta quella di recarsi al concorso di bellezza. Fu presa, fu condotta dal suo cugino, ma ecco come agisce Dio. Dio trasformerà questa giovane un po' timida, rimasta precocemente sola, in una grande protagonista. Ed ecco, continuiamo il nostro racconto. Alla corte di Assuero, il re Serse, c'è un potente che odia gli ebrei. Si chiama Aman. E questo potente Aman detesta anzitutto Mardocheo, il giudeo che non si prostra, che non si inchina quando lui passa. Mardocheo è il cugino zio di Ester. E è l'uomo anticonformista. Lui, Mardocheo, dice, io mi inchino soltanto davanti al mio Dio, non mi inchino davanti a un uomo, anche se potente, tanto meno se lo pretende. E quindi Amman è terribilmente ferito nel suo orgoglio e medita vendetta e induce il re a distruggere il popolo ebraico. Dice così, disseminato fra i popoli di tutte le province del tuo regno, le cui leggi sono diverse da tutti, quelle di ogni altro popolo e che non osserva le leggi del re, non conviene quindi che il re lo tolleri. E perciò organizza una strage e il re acconsente. Il 13 di Nissan, questa data è importante perché è la vigilia di Pasqua, e il 14 di Nissan è Pasqua per gli ebrei, ma a Gerusalemme comincia già il 13. E proprio il 13 viene gettato il Pur. Cos'è il Pur? La sorte, da cui Purim, le sorti. E la sorte, per determinare il giorno dello sterminio, cade sul mese di Adar, che è l'ultimo mese dell'anno. Quindi l'allusione è evidente. Proprio il giorno in cui gli ebrei celebrano l'esodo dall'Egitto, ecco che viene decretato il loro sterminio. Mardocheo si straccia le vesti, si copre di sacco e di cenere, attraversa la città di Susa, dove è ambientato il racconto, Susa nella Persia, l'attuale Iran, e attraversa la città alzando grida di lamento e giunto alle porte della reggia rifiuta le vesti che Ester, la regina, gli aveva mandato per cambiarsi. Le racconta invece la minaccia che sovrasta il popolo e manda a dire alla regina di chiedere grazia. Ester però si sente perduta. Perché la cosa non era affatto semplice, non è che Ester poteva presentarsi così dal re, dal suo marito e chiedere grazia, affatto. Chiunque si presentasse al re senza essere stato chiamato veniva messo a morte e lei teneva il peggio, sapete perché? Erano 30 giorni che non veniva chiamata dal re, il re ne aveva tante altre e per 30 giorni non s'era degnato neppure di chiamarla. Come fa? Come può fare? Ecco, Ester ordina che si facciano preghiere e digiuni. E lei stessa poi rischierà, ma prima di leggervi la preghiera di Esther, perché mentre a Susa la comunità ebraica vive l'incubo dello sterminio, Esther digiuna e si umilia. È presa da un'angoscia mortale, come Gesù nell'orto degli Getsemani, e cerca rifugio presso il Signore. Prima di leggervi la sua preghiera, voglio leggervi però almeno un pezzo della preghiera di Mardocheo, perché anche il cugino Mardocheo si mette in preghiera e dice così: Signore, Signore, Re che domini l'universo, tutte le cose sono sottoposti al tuo potere, non c'è nessuno che possa opporsi a te nella tua volontà di salvare Israele. Tu hai fatto il cielo e la terra e tutte le meraviglie che si trovano sotto il firmamento. Tu sei il Signore di tutte le cose e non c'è nessuno che possa resistere a te, Signore. Tu conosci tutto, tu sai, Signore, che non per orgoglio, né per superbia, né per vanagloria ho fatto questo gesto di non prostrarmi, di non inchinarmi davanti al superbo Amman, perché avrei anche baciato la pianta dei suoi piedi per la salvezza di Israele, ma ho fatto questo per non porre la gloria di un uomo al di sopra della gloria tua, Signore. Non mi prostrerò mai davanti a nessuno, se non davanti a te che sei il mio Dio, e non farò cosa questa per superbia. Rispetta ai comandamenti, non avrai Dio al di fuori del Signore. Ora, Signore Dio, continua Mardocheo nella sua preghiera, Re di Abramo, Dio di Abramo, risparmia il tuo popolo, perché guardano a noi per distruggerci e desiderano ardentemente far perire quella che è la tua eredità. Non trascurare il tuo popolo che hai redento per te dal paese d'Egitto. Ascolta la mia preghiera e sii propizio, cambia il nostro lutto in gioia, perché da vivi possiamo cantare inni al tuo nome, Signore. Non fare scomparire quelli che ti lodano con la loro bocca. Vedete che potremmo fare anche noi questa preghiera. Tutti siamo oppressi, sconvolti. Noi non abbiamo un orgoglioso Amman, ma abbiamo un virus, guarda un po', un nemico invisibile che ci sta mettendo tutti a KO, che ci mette in ginocchio, che ci toglie il respiro. E ci sta facendo vedere quanto siamo fragili, come eravamo stolti nella nostra arroganza di ritenerci padroni dell'universo e di poter andare avanti, che tanto possiamo far tutto. Ecco allora la preghiera che ci insegna a recuperare la nostra condizione di persone, di umani, umane. Papa Francesco ieri ha detto molto bene, siamo tutti nella stessa barca. Credenti e non, siamo nella stessa barca. E questa epidemia, pandemia ci insegna, speriamo che ce lo insegni, l'umiltà. E la preghiera nasce dall'umiltà, nasce dalla consapevolezza che da noi non possiamo fare nulla. Ecco, la preghiera di Mardocheo nasce da questa invocazione di capovolgere le sorti, il decreto formulato dal re su istigazione di Amman, che decretava l'uccisione di tutti gli ebrei. E ora sentiamo la preghiera di Esther, che mi è particolarmente cara. Ricordo di averla pregata, di averla fatta pregare anche a una mia carissima cognata mentre stavano operando mio fratello Marco, che è ora in cielo. Per me è vivissimo quel momento, perché l'ho presa per mano e l'ho detto: andiamo nella cappella del policlinico e facciamo nostra questa preghiera. Dice così Esther: Mio Signore, nostro Re, Tu sei l'unico. Vieni in aiuto a me che sono sola. Lei è orfana, sole sono anche molte persone vedove, anziane, malate. Quanti siamo soli in questa terribile situazione di pandemia? E ci sentiamo soli anche proprio perché costretti a stare distanti. Ecco, entriamo, facciamo la nostra. Vieni in aiuto a me, che sono sola e non ho altro soccorso se non te, perché un grande pericolo mi sovrasta. La trovate al capitolo 4 del libro di Ester, che avesse il testo. Ecco, nel suo lamento Ester intreccia la dimensione individuale, nazionale, lei è sola e il suo popolo, la nazione, ha peccato. Ma la preghiera non si ferma al lamento. Ester attiva fortemente la memoria della storia di fede, la grata memoria di quello che Dio ha fatto al suo popolo. È il ricordo della catechesi che ha ricevuto in famiglia. Lei non ha fatto esperienza dell'azione di Dio, non ha fatto l'esperienza del passaggio del Mar Rosso, delle meraviglie che Dio ha fatto per il suo popolo nel deserto, ma quelle cose le ha sentite raccontare nella sua fanciullezza. Magari quando era piccola, dalla sua mamma, poi dalla sua parentela, da Mardocheo che l'ha cresciuta. E quindi Ester attiva fortemente la memoria, il ricordo della catechesi ricevuta in famiglia. Cosa le è stato raccontato del suo Dio? Appare qui tutta l'importanza dell'esperienza religiosa vissuta in famiglia, l'importanza delle nonne che raccontano ai bambini, qualche volta i genitori non hanno tempo, non hanno neanche la strumentazione. E come sono preziosi i papà, i nonni, volevo dire i nonni, le nonne, perché i papà e le mamme sono magari presi dal lavoro, ma i bambini vanno dai nonni e i nonni gli raccontano di Gesù, raccontano le parabole di Gesù, raccontano magari anche proprio portandoli a messa quello che accade sull'altare. Ecco quanto è importante l'esperienza religiosa vissuta in famiglia. E la regina lascia che i ricordi affiorino la mente del cuore. Sentite cosa dice Ester. Io ho sentito fin dalla mia nascita, in seno alla mia famiglia, che tu, Signore, hai scelto Israele da tutte le nazioni e i nostri padri da tutti i loro antenati come tua eredità. E hai fatto loro secondo quanto avevi promesso. Quindi, fin dalla sua infanzia, Ester ha preso la storia della elezione di Israele, l'alleanza che Dio ha fatto con il suo popolo. E attingendo a questi ricordi, a questa memoria, Ester cosa fa? Fa leva sui sentimenti di Dio, sulla sua fedeltà, esattamente come aveva fatto Mosè. Mosè che dice a Dio, dopo il peccato del vitello d'oro, ricordate, l'abbiamo letto proprio in questi giorni, che Dio dice a Mosè, guarda, questo popolo è un popolo dalla testa dura, dalla cervice dura, lo distruggo, ho appena mostrato che io sono il Dio che l'ha liberato dall'Egitto e loro si fanno un vitello d'oro. No, lo distruggo e farò di te un grande popolo. E invece Mosè che fa? No, questo popolo è il tuo popolo, non dire il tuo popolo Mosè, no, io ti ridico, è il tuo popolo Signore, mica l'ho partorito io, è il tuo popolo e o mi farai entrare nella terra promessa con questo popolo o non far entrare neppure me. Forte Mosè, grande, si mette sulla breccia tra il popolo e Dio. E a me è parso tanto che così abbia fatto anche Papa Francesco ieri. Questo capo sacerdote, pontefice, solo, non guardava noi. Si è voltato le spalle, guardava il Santissimo, guardava Dio, guardato il crocifisso. Ed era come Mosè a intercedere Volto a volto, faccia a faccia. Bene, Esther fa così. Esther è come un Mosè al femminile. E fa leva sui sentimenti di Dio, sulla sua fedeltà. Gli dice, non consegnare, Signore, il tuo scettro agli dèi che neppure esistono. Noi diremo, non consegnarlo a un virus, ma dai! Non abbiano a ridere i nostri nemici della nostra caduta, ma volgi contro di loro questi progetti. Dio può ribaltare la situazione che minaccia la vita del suo popolo. Nulla è impossibile a Dio. Occorre che lo faccia per evitare due catastrofi, dice Esther, che si presentano collegati. La prima catastrofe è la fine di Israele, ma questa catastrofe comporterebbe anche l'irrisione del nome di Dio, perché direbbero, ma tu sei stato capace di liberarlo dall'Egitto, ma vedi che non sei capace di liberarlo dal re di Persia. No, Signore, non puoi fare questo. Ricordati, Signore, manifestati nel giorno della nostra afflizione e a me dà coraggio, o re degli dèi e Signore di ogni autorità. Metti nella mia bocca una parola ben misurata di fronte al leone. Sapete chi è il leone? Così lei chiama il re, suo marito, gli fa paura come un leone. Salvaci con la tua mano e vieni in mio aiuto, perché, ritorna a dirlo, perché sono sola e non ho altri che te, Signore. Ascolta la voce dei disperati e liberaci dalla mano dei malvagi, libera me dalla mia angoscia. In questa preghiera io invito a rileggervela, il capitolo 4, mi pare di cogliere una confessio fidei, cioè una confessione di fede. La confessione di fede basata sulla memoria storica, che dice tu sei l'unico, tu sei il nostro re, tu sei il nostro Dio. Poi Esther passa a una confessio vite. Cos'è la confessio vite? Quello che dovremmo fare anche noi quando andiamo a confessarci. Che riconosce la situazione di peccato. Il peccato, tu sei giusto, noi peccatori. Ma poi, sì, sono peccatrice, Signore. Ma tu non guardare i miei peccati. Esther fa leva sulla fedeltà di Dio, che è l'unica speranza. E il Signore è chiamato a intervenire, non perché Israele se lo merita. Signore, intervieni, non perché ce lo meritiamo. Mosè supplica Dio, non perché il popolo se lo merita. Era stato idolatra, ha fatto il vitello d'oro. Ma Mosè fa leva sui sentimenti di Dio, perché tu, Signore, sei buono e misericordioso. E così Esther fa leva sui sentimenti di Dio. È proprio una preghiera che richiama quella di Mosè. Perché, Signore, divamperà la tua ira contro il tuo popolo che hai fatto uscire dal paese d'Egitto con grande forza e con mano potente? Perché dovranno dire i nostri oppressori, con malizia li ha fatti uscire per farli perire tra le montagne e farli sparire dalla terra? Ecco, vedete? La Bibbia ci insegna l'audacia nella preghiera e io trovo questa audacia proprio in Papa Francesco, che ha saputo osare, mentre noi eravamo chiusi, lui se n'è andato da solo per il corso, anche no, il giorno dell'Annunciazione, è entrato nella chiesa di San, come si chiama, che mi sfugge in questo momento, la chiesa di San Marcello al Corso, scusate, da dove ha preso il crocifisso, Papa Francesco in quella chiesa, c'era entrato solo, l'abbiamo visto camminare per le vie del Corso. Ecco, e che cosa avrà detto? Noi non lo sappiamo, è sempre stato zitto Papa Francesco in questo suo colloquio personale con il Signore, ma mi sembra appunto questo ergersi potente, silenzioso, come Mosè, bocca a bocca davanti a Dio, e come questa fragile Esther, così coraggiosa. Cosa fa poi la nostra Esther? Dopo questa preghiera, Esther passa all'azione, indossa le vesti più belle, si fa proprio bella, seducente, e senza che il re l'abbia chiamata, compare al suo cospetto. Ma sapete che è un'azione meritevole di morte. Ma come il re la vede, proprio come un leone balza dal trono, corre verso di lei, la prende tra le sue braccia, e lei è ancora più bella nel pallore dello svenimento. E il re, che viene disarmato dalla sua tenerezza, da questo pallore mortale, la rincuora con parole che non aveva mai udito prima, e le dice: che c'è, Esther? Io sono tuo fratello, fatti coraggio, non devi morire. E alzato lo scettro d'oro, lo posò sul collo di lei, la baciò e le disse: parlami. Ecco, la sorte di morte è cambiata in festa. Anzitutto la regina non muore, e poi non morirà il suo popolo, perché sarà fatto a Mardocheo ciò che Amana aveva sognato per sé, cioè sarà messa la corona in testa a Mardocheo, gli faranno cavalcare il cavallo del re. Mardocheo è il cugino, chiamato zio di Esther, e passerà pieno di gloria per la città di Susa, e Amani invece salirà sul palo che lui aveva preparato per impiccare Mardocheo. Quindi vedete un ribaltamento delle sorti, e Esther sarà come un nuovo Mosè, perché quel decreto che era stato emesso proprio il 13 il 13 del mese di Pasqua, no? Ecco che viene invece capovolto. Il 13 di Nisan, che è il giorno in cui sono state tirate le sorti che decretavano lo sterminio degli ebrei, è la vigilia di Pasqua. Ebbene, l'autore sacro precisa che questo editto di sterminio viene ad essere capovolto. Non saranno gli ebrei, nove mesi dopo, il 13 di Adar, l'ultimo mese del calendario ebraico, ad essere sterminati, ma invece i loro nemici. Potremmo dire, si ripete quello che era accaduto sulle rive del Mar Rosso, dove, e lo leggeremo il Sabato Santo, cavallo e cavaliere gettò nel mare, cioè si rovesciano le sorti. Il popolo che era come in una morsa, perché sentiva i cavalli del faraone ormai imminenti alla schiena e davanti il mare, e mormoravano e gridavano a Mosè: perché ci hai fatti uscire a morire così? E Mosè: abbiate fede. E poi il mare si apre, Israele passa l'asciutto, e dall'altra riva del mare intonano il canto: voglio cantare al Signore che mi ha mirabilmente ha trionfato. Cavallo e cavaliere gettò nel mare. Ecco, la storia di Esther ci presenta una storia che va a finire lietamente, e potremmo dire forse una delle poche volte nelle quali lo sterminio viene rivolto non agli ebrei ma ai nemici. E la lettura cristiana vede in Esther una figura della Madonna. La Madonna, anche lei nel Magnificat, canta un rovesciamento delle sorti. La Madonna è per noi una grande avvocata come Esther, e nel suo Magnificat cosa canta? Canta: ha rovesciato i potenti dal trono, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ecco, ha rovesciato i potenti dai troni. Quell'Amman che voleva distruggere gli ebrei sale sulla forca. Mardocheo, che non s'era piegato a baciare i piedi di Amman, viene incoronato. E la regina Ester, con la sua preghiera, con il suo digiuno, con il suo coraggio, vedete, la timida orfana che diventa ardita, poteva essere messa a morte, ma invece ottiene la salvezza di tutto il suo popolo. Mi accorgo che il tempo è passato alla grande, che è passata quasi tre quarti d'ora senza che mi fermassi. Vi chiedo scusa e chiedo al caro amico Marco di mettere uno stacco musicale. Spero che vi siate goduti però di questa storia così suggestiva e che entriate anche voi, che entriamo insieme in questa grande preghiera di Ester. Eccomi, avevo annunciato per la seconda parte della nostra trasmissione la grande preghiera di Gesù prima della sua passione. Immagino che voi avete compreso perché la tradizione cristiana vede nella regina Ester una figura di Maria. Anzitutto, proprio perché noi salutiamo Maria anche come regina della misericordia, come nostra avvocata, e quindi questa bella immagine di Ester che ci richiama lei, la madre della misericordia. Ora, passando a Gesù, forse non riuscirò a trattare ampiamente quella che è la più grande preghiera che ci viene trasmessa nei Vangeli. Occupa tutto il capitolo 17 di Giovanni. Alla fine dei dialoghi dell'ultima cena, proprio al vertice del discorso di addio, si staglia la grande preghiera di Gesù come un tuffo nelle profondità del cielo, cuore a cuore con il Padre. È un ponte di luce tra il cenacolo e il giardino dove Gesù sarà tradito. Mi piaceva accostare questa preghiera di Gesù perché è la preghiera che precede la passione. Anche qui abbiamo il dramma dei discepoli che abbandoneranno il Signore e abbiamo un Gesù che prima di affrontare la passione ci presenta tutti al Padre nella sua preghiera. Non riuscirò forse a approfondirla tutto, ma ci tengo perché noi stiamo avvicinandoci rapidamente alla Pasqua e il Giovedì Santo vi consiglio proprio di ritornare su questa preghiera. Io purtroppo ho visto che ad aprile non avrò la trasmissione perché l'ultimo sabato di aprile coincide con il 25 aprile, quindi ci sarà in diretta il rosario e poi il messaggio da Medjugorje. E allora anche se non approfondisco tutto, però vi voglio dare alcune indicazioni per farlo voi. Viene chiamata questa preghiera come sacerdotale. Il nostro fondatore, il Beato Giacomo Alberione, ci invitava a pregarla tutti i giorni. La trovate al capitolo 17 del Vangelo di Giovanni. E mi colpisce la sequenza di sguardi. Anzitutto Gesù alza gli occhi al cielo. E questo alzare gli occhi al cielo non è casuale, è come un parlare prima ancora di parlare, un body language, il linguaggio del corpo. Gesù stabilisce un contatto diretto con il Padre amato. Alzare gli occhi al cielo è un gesto che nella Bibbia contraddistingue l'orante. Vi ricordate il Salmo? A te levo i miei occhi, a te che abiti nei cieli, è il Salmo 123. E allora chiediamo anche noi allo Spirito Santo di farci entrare nei sentimenti di Gesù, nella sua preghiera, E Gesù sta andando alla passione, alla morte, e tuttavia parla di gioia, pensate, e chiede proprio questo al Padre per noi, che la nostra gioia, la sua gioia in noi, sia piena. Quindi facci entrare, Signore, in questo momento di prova, quasi di segregazione, in questo paesaggio surreale che ci vede protagonisti, facci entrare nella gioia della relazione filiale di Gesù. Il tono della preghiera è dato proprio dalla prima parola, Padre. Ascoltiamola, vi leggo almeno la prima strofa dove lo sguardo è al cielo. Quindi voi immaginate Gesù che si alza da tavola, i capitoli 13 fino al 16 incluso del Vangelo di Giovanni, quindi capitoli 13, 14, 15, 16, sono tutti ambientati nel cenacolo. E anche qui, ma Gesù si alza da tavola e alza gli occhi al cielo e dice: Padre, è venuta l'ora, glorifica il figlio tuo, perché il figlio glorifichi te. Tu gli hai dato potere su ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. E questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare, e ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Poi lo sguardo di Gesù è come se si voltasse indietro. Allora, dallo sguardo alzato verso il cielo, Gesù è come se si voltasse indietro a far che? A rivedere la sua vita, la sua missione, perché sentite cosa dice. Metto in questo sguardo, lo chiamo sguardo retrospettivo, che include la missione compiuta, i versetti 6-10, ve li leggo. I verbi sono al passato, Gesù dice: ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato nel mondo, quindi azione compiuta, ho manifestato, erano tuoi e li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai dato a me, io le ho date a loro. Essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo. Non può pregare per il mondo, perché è come dire pregare contro se stesso, perché il mondo rifiuta Gesù. Attenti, perché c'è questa parola mondo, ha un sapore ambiguo nel Vangelo di Giovanni, bisogna vederlo caso per caso. Gesù dice che il Padre ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, questo lo dice a Nicodemo in quel dialogo notturno nella notte. Allora qui mondo ha un valore positivo, Dio ha tanto amato il mondo. Ma Giovanni usa la parola mondo anche con un significato negativo, il mondo sotto il maligno, il mondo per il quale Gesù non può pregare, perché è il mondo avverso che fa lotta a Gesù e ai suoi discepoli. E allora dice: io prego per noi, tutte le cose mie sono tue, e le tue, dice, tutte le cose mie sono tue e le tue sono mie. Ecco, dopo questo sguardo all'indietro, missione compiuta, lo sguardo di Gesù si protende in avanti, diventa uno sguardo al futuro. I versetti 11-19 sono compresi in questo sguardo al futuro. Sentite, dice: io non sono più nel mondo. E dove sei, Gesù? Sembra come che Gesù pregasse da fuori il mondo. In realtà era ancora nel mondo, ma è come se la sua preghiera fosse già nell'eternità. E aggiunge: io non sono più nel mondo, ma essi, cioè noi, sono nel mondo e io vengo a te. Padre Santo, custodiscili nel tuo nome quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa come noi. Che bella preghiera che fa Gesù. Gesù prega perché tutti noi, io che parlo, Marco che è in regia, voi che mi ascoltate, quelli che sono in terapia intensiva, i medici che li assistono, gli infermieri, tutti quelli che stanno facendo i servizi più diversi e anche quelli che sono lontani e magari imprecano, ecco, perché tutti siano una sola cosa come tu, Padre, sei in me, io in te. Poi dice: ora io vengo a te e dico questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Sentite cosa chiede Gesù per noi mentre sta andando al Padre e prima deve attraversare la morte. Perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Dunque Gesù era pieno di gioia, anche mentre si stava preparando a scendere al Getsemani dove avrebbe sudato sangue. Che mistero! Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché essi non sono del mondo come io non sono del mondo. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal maligno, come preghiamo nel Padre nostro, custodiscici dal male. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo, consacrali nella verità, la tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo. Attenti anche qui, abbiamo una missione, siamo mandati nel mondo. Per loro io consacro, santifico me stesso, perché siano anche essi consacrati, santificati nella verità. E poi l'ultimo sguardo, l'ultima parte della preghiera, è sotto uno sguardo che io direi cosmico, universale. Gesù allarga lo sguardo all'infinito, abbraccia tutto il mondo, non solo tutta l'umanità, ma il cosmo. E dice infatti, e vi leggo ora l'ultima parte della preghiera, i versi 20-26. Non prego solo per questi. Davanti ai suoi occhi c'erano i discepoli che avevano mangiato la cena con lui. Ebbene, Gesù ha gli occhi alzati al Padre e gli dice: non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me. Dunque Gesù sta andando avanti con la mente e arriva fino a noi oggi. Ha attraversato 2000 anni di storia e quanti ce ne saranno ancora? Bene, Gesù li ha già attraversati con il suo sguardo tutti e tutti siamo dentro la sua preghiera. Ha pregato per i discepoli e ha aggiunto: non prego solo per questi, per gli apostoli, ma prego anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola. Siamo noi. Noi non abbiamo visto Gesù, noi non abbiamo ascoltato direttamente le parole di Gesù, ma crediamo in Gesù grazie alla parola di quelli che ci hanno evangelizzato, grazie alla mia mamma, grazie al mio papà, grazie al mio parroco e quante persone ci hanno parlato di Gesù e noi dobbiamo ringraziarle perché grazie a loro noi possiamo oggi credere in Gesù. Ebbene, Gesù ha pregato per noi e per quelli che ci hanno portato il Vangelo, perché tutti siano una cosa sola, come tu, Padre, sei in me e io in te. Siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro. Mamma mia, che bello! Gesù ci dona la sua stessa gloria, cioè il paradiso. Perché siano una sola cosa, come noi, cioè il Padre e lo Spirito Santo, siamo una sola cosa. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo conosca, e qui ha un valore positivo il mondo, conosca che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me. Di nuovo, ci doni lo Spirito Santo di penetrare queste parole del Signore, sentirci amati dal Padre come il Padre ama Gesù. Padre, e qui è l'ultima richiesta di Gesù, e guardate, è espressa col verbo voglio. Gesù dice a suo papà, voglio. E cosa vuole Gesù? Sentite, Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me, dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato, perché tu mi hai amato prima della creazione del mondo. Adesso voi che mi ascoltate, ma ci credete a queste parole di Gesù? Ma se Gesù dice, voglio che quelli che mi hai dato, e siamo noi siamo i credenti, noi siamo nelle mani del bel pastore che ci tiene fissi, allora Gesù ha già detto, voglio che siano con me. Non dobbiamo aver paura, dobbiamo credere, perché noi alle volte mettiamo avanti le nostre idee di Dio su quelle che ci vengono da Gesù. Se Gesù ha pregato così, se Gesù ha detto voglio, noi dobbiamo crederci. E poi Gesù conclude, Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato e io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere ancora, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro. Che preghiera, che preghiera! Noi siamo abituati a dire la preghiera del Padre Nostro e continuiamo a farlo, ma se ogni tanto ci prendiamo questo capitolo 17 di Giovanni e ce lo gustiamo, come Papa Francesco dice, occorre rileggerlo, il Vangelo. Allora vi elenco, Gesù ha fatto 5 richieste al Padre, chi ha la penna le può sottolineare, chi volesse poi approfondire, ho scritto anche un libro sul Vangelo di Giovanni, anzi 2, ed è pubblicato dall'edizione Messaggero di Padova, Vangelo secondo Giovanni, amore fino all'estremo. Bene, ma qui io voglio aiutare tutti voi che mi siete in ascolto a memorizzare le 5 richieste che Gesù fa. La prima richiesta che Gesù fa al Padre alzando gli occhi è glorifica il figlio tuo, è la prima richiesta. E attenti, non è che Gesù è un vanitoso, cosa gli sta chiedendo al suo papà? Cosa vuol dire glorifica? Gli sta chiedendo la risurrezione. Ed è giusto che sia la prima richiesta, perché se il Padre non glorifica Gesù con la risurrezione, la nostra fede sarebbe vana. Andremo dietro a un morto, ce ne sono tanti, andiamo a un martire, a un morto innocente, ma noi andiamo dietro al crocifisso risorto. Il Padre ha ascoltato la prima richiesta del Figlio. Gesù ha detto glorifica il Figlio tuo, è la sua prima richiesta. Seconda richiesta, custodiscili nel tuo nome. Custodiscimi, c'è anche un salmo che dice custodisci mio Dio, custodiscimi. Ebbene Gesù questo chiede al Padre, di custodirci nel suo nome, cioè nel suo abbraccio, nella sua persona. Custode di Israele, in ebraico si dice shomer, il shomer, il custode di Israele. Ebbene Gesù dice al suo Padre che è il custode, custodiscili nel tuo abbraccio, sta pregando per noi. E questa preghiera è fatta con l'imperativo. Gesù, in altre parole, non dice se vuoi papà custodiscili, se ti fa piacere, no! Gli sta dando un imperativo, sta pregando, ma gli dà un ordine, custodiscili. Ma vuoi che il padre non ascolti il suo figlio che sta andando alla morte, che sta obbedendo al suo piano d'amore fino alla morte di croce? Quindi anche questo, quando noi preghiamo, dobbiamo sentirci custoditi, perché noi alle volte non ci fidiamo di quello che dice Gesù e facciamo più affidamento alle nostre paure. Ma Gesù ha detto al papà con l'imperativo: custodiscili. Allora ecco perché Papa Francesco ci dice di benedirci l'un l'altro, e dobbiamo anche aggiungere: ti custodisca, scusate, volevo dire ti custodisco, ma anche potete dire ti custodisca il Signore nel suo nome, ti custodisca nel suo nome, ti custodisco nel nome di Gesù, perché Gesù ha detto al suo papà: custodiscili nel suo nome e custodiscili dal maligno. Risuona l'eco del Padre nostro: liberali dal male. E guardate che il nostro custode non si addormenta. Il salmista diceva: ecco, non dorme il custode di Israele. Poi la terza richiesta, cosa chiede Gesù al verso 17? Consacrali nella verità, consacrali. Anche qui c'è un imperativo. Al Padre Gesù chiede di santificare, consacrare tutti coloro che gli ha dato, cioè noi. La consacrazione avveniva mediante un olio speciale, l'olio d'oliva, certo, ma mescolato con i balsami profumati. Noi ci chiamiamo cristiani, vero? Noi siamo i cristiani. E cosa vuol dire cristiani? Unti. Cristi, noi siamo i cristi, gli unti di olio profumato, siamo stati unti nel battesimo, nella cresima col sacro crisma, unti dallo Spirito Santo, come il testo che Gesù applica a se stesso nella sinagoga di Nazareth, il testo di Isaia 61 che dice: lo Spirito del Signore Dio è sopra di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare il lieto annunzio. Papa Francesco ritorna spesso sull'importanza di attivare in noi questa unzione, l'unzione sacra, l'unzione dello Spirito. Siamo tutti cristi, cristificati dall'unzione dello Spirito, e abbiamo ricevuto tutti il sacerdozio. Sì, siamo tutti sacerdoti in forza del nostro battesimo. Lo dice chiaramente San Pietro nella sua prima lettera. Siamo una comunità di sacerdoti. È l'Apocalisse che dice: hai fatto di noi, non parla dei preti, ma di noi battezzati, tutti noi uomini e donne, hai fatto di noi un regno, sacerdoti per il nostro Dio. Bene, questa preghiera sacerdotale di Gesù ci vede sacerdoti. Ci vede sacerdoti come battezzati, e chiede al suo Padre di rendere piena la nostra consacrazione e la nostra santità. Poi, quarta richiesta, che tutti siano uno. Preghiera bellissima, che tutti siano uno. E non posso dimenticare come questa preghiera sia l'anima della spiritualità di Chiara Lubich. Si sono festeggiati 100 anni della sua nascita a Trento, perché lei è una trentina, e tutta la spiritualità, no, di Chiara è proprio l'utunum sint, è molto forte. Per Chiara questa necessità di pregare, dice così, vi cito le preghiere, le parole di Chiara: che tutti siano uno, per quelle parole siamo nati, dichiara Chiara Lubich, fondatrice del movimento dei focolari, per l'unità, per concorrere a realizzarla nel mondo. L'unità è la nostra specifica vocazione, l'unità è la parola sintesi della nostra spiritualità, l'unità che per noi racchiude in sé ogni altra realtà soprannaturale, ogni altra pratica o comandamento, ogni altro atteggiamento religioso. Benissimo, Chiara, ma mi permetto di aggiungere che anche il fondatore della famiglia paolina a cui io appartengo, il beato Giacomo Alberione, che vi dicevo ci faceva pregare questa preghiera ogni giorno, ebbene anche lui è un appassionato profeta dell'unità, ha fondato il movimento Utunum Sint, che era proprio un movimento per la Bibbia, per la conoscenza della Bibbia a distanza. E dunque essere dentro questa preghiera dell'unità, che è la quarta richiesta di Gesù, prego che siano tutti una cosa sola, utunum sint, che quindi questa preghiera che noi facciamo per l'unità della Chiesa non avvenga solo una volta all'anno nella settimana per l'unità dei cristiani, ma tutti i giorni, Signore, che siano superate le nostre divisioni. E finalmente, con questo concludo perché il tempo vola e voglio lasciarvi un po' di spazio, l'ultima richiesta, voglio che siano con me. V'ho detto, è molto forte, è il voglio di Gesù, il voglio di Gesù, ma ci pensiamo? Il voglio di Gesù. E Gesù cosa vuole? Ci vuole tutti in paradiso. Allora io sono strafelice, ringrazio molto Papa Francesco che ieri ci ha regalato proprio la possibilità di un'indulgenza plenaria, come a dire vi voglio tutti in paradiso. Bene, Papa Francesco ha potuto far questo perché, diciamocelo chiaramente, lo vuole Gesù. Quando a San Francesco d'Assisi, che chiedeva l'indulgenza per la porziuncola, si usava, no, 100 giorni, 50 giorni, allora San Francesco si è rivolto al Papa e il Papa gli ha detto quanti anni? E San Francesco ha risposto, ma io non voglio anni, io voglio anime, tutti in paradiso. Ed è stata la prima volta di una indulgenza plenaria, il perdono d'Assisi. Bene, Papa Francesco ieri ha detto indulgenza plenaria per chi la vuole, cioè voglio tutti in paradiso. Quindi non sottovalutiamo questo voglio di Gesù, non siamo più tirchi noi di Gesù, ma se Gesù dice questo a suo papà, noi dobbiamo farlo nostra e pregarlo proprio con le parole di Gesù. E le rileggo e vi lascio la parola. Padre, Padre, voglio che quelli che mi hai dato, sentitevelo rivolto a voi, a ciascuno di voi che mi ascoltate, voglio che tu che mi ascolti sei anche tu con me, dove sono io, non qui a Modena, ma con Gesù in paradiso. Chi parla è Gesù, che sta dicendo al Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato, perché mi hai amato prima della creazione del mondo. Voglio che siano con me in paradiso. Amen. Ci credo, ci crediamo. Grazie Signore perché la nostra eredità è con te in cielo e perché tu sei sempre vivo davanti al Padre a intercedere per noi. Ora lascio a voi la parola.
Pronto?
Pronto!
Oh, buonasera, no, io veramente, diciamo, lei già avevo iniziato quando, però ho sentito le ultime cose, è già troppo bello. Quello che diceva lei è una cosa che uno già è innamorato di Gesù, però quello che ha detto lei è ancora più bello. Però quello che vorrei capire, io sono Maria da Napoli, chiamo. Diciamo sono un'ascoltatrice di Radio Maria da anni e Radio Maria mi ha dato una fede così grande che come si fa coloro che l'ascoltano non si ferma perché pensano sempre altre cose al male, non pensano mai al bene di quello che dice Radio Maria. Allora le stavo dicendo, quello che ha detto lei stasera che stava facendo lei questa, no, stava parlando di Gesù per il Padre nostro e per tutto. Il Signore Gesù ci ama, lui si è fatto mettere in croce per noi, per salvarci, per portarci tutti in paradiso. Però che succede? C'è sempre, diciamo, il Satana che sta sempre pronto, perché lui vuole distruggere, perché vuole distruggere al Padre, a Dio, quando era per il giardino di Eden, e non ce l'ha fatta. Adesso vuole distruggere a noi, che il Padre a noi ci ama, perché Dio, se non ci avesse amato come siamo noi umani, siamo cattivi, lui ci dà tante cose e noi non riusciamo mai a capire quello che lui ci offre, siamo sempre pronti a fare, e questo ci dà... Lei mi dica qualcosa di bello, che deve fare per far capire?
Allora, guarda, ti dico così perché sono andata avanti parecchio e voglio sentire molte anche reazioni. La cosa che ti dico, di credere a quello che Gesù ci ha detto. E Gesù nella sua preghiera al Padre dice: Padre, voglio che dove sono io siano anche quelli che mi hai affidati. Gesù dov'è? È in paradiso. E noi allora dove andremo? In paradiso. Avanti tutti. Grazie Maria.
Pronto?
Pronto, eccomi.
Pronto, sorella?
Sono, sì, con chi?
Sono Irma, il telefono da Tiene.
Grazie.
Ecco, io la devo, l'ascolto qua ogni mese per quanto riguarda tutte le altre volte, ma questa volta per quanto riguarda come mi ha esposto il modo, il comportamento, il modo di vivere della regina Esther, già la Bibbia l'avevo letta, ma è stata una cosa meravigliosa col quale, con la passione come lei mi ha esposto. Io sono di una felicità unica nell'averla sentita esporre così quanto è stata la regina Esther, e io l'ho sempre amata leggendo la Bibbia. E poi per quanto riguarda il comportamento di Gesù anche come preghiera, Padre, che loro siano una cosa sola con, per me, insomma, te li presento e così, mi scuso che sono molto emozionata, ma sono di una felicità che non può immaginare quanto ho sentito la sua passione nel cuore, fortissima, per la regina Esther e tutto ciò che ci ha detto, e per Gesù, l'ultima cosa, mi fermo qua perché non riesco più ad andare avanti, ma ho quasi il nodo di emozione che mi scoppia nella gola. Grazie.
Grazie Irma, che Dio ti benedica con tutta la gioia che solo lui sa darci. Grazie Irma, grazie.
Pronto? Buonasera, buonasera sorella. Sono Rosa Maria, da Genova. Grazie, grazie veramente, Sera. Perché la regina Esther è quanto attuale come preghiera. E poi anche il confronto che lei ha fatto col capitolo di Giovanni è veramente ha dato una carica di gioia, penso non solo a me, ma anche a tutte le altre persone. Grazie mille, sorella. Grazie.
Grazie a voi, grazie.
Pronto?
Pronto? Con chi parlo?
E parlo con la signora di Reggio Emilia. Che voleva
di Reggio Emilia? Con chi?
Con la Carmen di Reggio Emilia.
Carmen, buonasera allora, di Reggio Emilia, siamo qui vicine.
Ah sì.
Perché io sono qua a Modena.
Ah, guarda, io sono qui, però mi dispiace perché sono arrivata tardi, non mi ricordavo più.
Ah, bene, tranquilla.
Le chiedo, cosa vuol dire, mi ha chiesto una mia cugina oggi, che il Papa dà la benedizione, urbes et orbes, vuol sapere
sì.
Cosa vuol dire?
Non vuol dire agli orbi, non c'è. Urbi et orbi significa urbi alla città e al mondo, alla città di Roma, era l'urbe per eccellenza, e al mondo, quindi è una benedizione universale ed estende questa benedizione con una larghezza che arriva anche, diciamo, alla profondità dell'anima di chi è pentito, con il perdono e l'indulgenza plenaria. Va bene? Quindi urbi et orbi vuol dire alla città, urbi, e al mondo. La città di Roma, va bene Carmen? Grazie, passiamo a un'altra domanda.
Pronto? Sì, pronto. Sono Laura da Savigliano, Piemonte, sì. Cuneo. Buonasera, innanzitutto volevo dirle grazie. È la prima volta che telefono, ma è anni che ascolto Radio Maria, sempre. E ho cresciuto anche i miei figli. Senta, io volevo dare una testimonianza di oggi, sì. Proprio questa mattina. Ero nella chiesa di San Filippo, eravamo in due persone, una seduta al primo banco e io ero al fondo inginocchiata che stavo facendo il giro per fare il rosario. Entra un musulmano con le lacrime e una mano tesa, va al primo banco e questo lo rifiuta. Poi arriva da me, io ho alzato lo sguardo, ho visto il suo viso e ho visto un viso pieno di fame, di lacrime. E con la mano tesa, io avevo giusto pregato il Signore dicendo: se qualcuno mi viene a chiedere qualcosa, gli do quello che ho nella borsa, no? Ecco, io gliel'ho dato e lui poi mi confessa dicendomi: sono due giorni che non mangio. Allora io sapevo di averne ancora, se gli ho dato di nuovo qualcos'altro, e lui ha iniziato a benedirmi in musulmano. Ha iniziato a farmi tutta una così preghiere di benedizioni e io l'ho detto, fermandolo anche, gli ho detto grazie, ma non sono io che faccio questo, e perché è l'umanità, io sono solo di passaggio, ma la benedizione che mi ha dato questo musulmano dentro la chiesa di San Filippo a Savigliano è stata un'emozione e una gioia di questa unità riguardo al pane anche, l'unità della carità.
Laura, che bella testimonianza, ti ringrazio molto molto, vedi che a dare si riceve veramente, e quando riceviamo non importa, no? Hai ragione di tenertela cara questa benedizione, è proprio la benedizione di Dio che non domanda nell'ultimo giudizio se avevamo riconosciuto Lui, perché quelli che gli diranno: ma quando ti ho visto affamato, quando, non sapevano evidentemente che era Gesù, se no non gli avrebbero chiesto, quando eri affamato, tu hai veramente aiutato Gesù e Gesù presente in questo fratello ti ha benedetta con una gioia che ti auguro di, come dire, di tenere dentro e che ti alimenti per tanto tempo. Hai dato una testimonianza bellissima, Laura, grazie, grazie, grazie.
Pronto?
Sì?
Pronto? Sì, buonasera, suor, come si chiama? Io le chiedo soltanto…
Elena
sì.
Lei?
Io mi chiamo Giancarlo e chiamo da Vicenza. Volevo sapere i titoli dei libri che ha citato, dei suoi libri, perché lei è la prima volta che la sento, mi ha colpito tantissimo la catechesi che ha fatto sia sulla Regina Ester che sulla preghiera del Vangelo di Giovanni, no? E però mi sono sfuggiti i titoli che ha detto, intanto però la ringrazio anche di quello che ha detto, perché una forza così e un pathos, diciamo così, forte non l'avevo mai sentito. Io sono un insegnante in pensione da 10 anni, ho insegnato lettere per 40 anni, quindi ho capito il suo, tutto quello che ha detto lei, però mi dice i titoli dei suoi libri?
Volentieri, la ringrazio molto per questo. Allora, Elena Bosetti mi chiamo, Elena Bosetti, e il primo libro è Donne della Bibbia, pubblicato dalla Cittadella Editrice di Assisi. Il sottotitolo non importa, bellezza, intrighi, fede, passione, ma basta che lei dica Elena Bosetti, Donne della Bibbia, lo vedi anche in internet. L'altro è Vangelo secondo Giovanni. Mi segue Giancarlo? Vado troppo veloce?
No, secondo Giovanni. Senta, suor Elena, lei è a Modena, mi piacerebbe tanto vederla e conoscerla.
Ecco.
Vicenza non è tanto lontana. Io ho fatto
tiro anche molto, anche in Veneto. Questo qui, Vangelo secondo Giovanni, è pubblicato dal Messaggero di Padova. E sono due volumetti. E quindi ecco, Vangelo secondo Giovanni, edizioni Messaggero di Padova. Quello che io ho utilizzato è il secondo volume, i capitoli 12-21. Beh, la ringrazio molto, Vincenzo. No, Giancarlo di Vicenza, scusami. Giancarlo di Vicenza, appartengo alle suore pastorelle che erano a Vicenza.
Pronto?
Pronto.
Buonasera, sore Elena.
Buonasera.
Che gioia stasera lei mi ha dato parlando di Gesù.
Ma
si parlava col papà suo. Come si fa a non amare Gesù e offrire tutte le sofferenze che io sto passando?
Ascolta, mi dice il tuo nome?
Sì, Margherita da Napoli.
Margherita da Napoli. E sono contenta che segui Radio Maria e che puoi così alimentare la tua fede, e ti auguro anche una buona domenica, benché siamo costretti così a casa, però possiamo seguire la messa per televisione, no? E alimentare così la fiamma d'amore per il Signore. Margherita cara, siamo in chiusura, tu avevi una domanda o ci salutiamo così?
Fare la domanda, è stato bellissimo la sua catechesi di parlare di Gesù, perché io l'amo
bene
tanto e offro tanta sofferenza a Gesù.
Bene, allora io ti saluto tutti i cari radio telespettatori, sì, telespettatori l'ho aggiunto per deformazione professionale, tutti voi amici e amiche di Radio Maria, e vi volevo lasciare con una preghiera al crocifisso di San Marcello, quello che è stato portato ieri davanti, sì, sul sacrato della Basilica di San Pietro. E che forse l'avrete vista in internet, a me è stata inviata, è del professor Lorenzo Canova, dice così, vedendo il crocifisso che è rimasto solo sotto la pioggia, leggo e concludo, sei rimasto solo nell'immensa piazza vuota e grigia, solo dopo la preghiera e la benedizione di un uomo stanco e prostrato dal dolore, nel silenzio allucinato, rotto solo dalle campane e dalle sirene dell'ambulanza. Solo, mentre la pioggia che scendeva forte era come il pianto del mondo intero, devastato dalla malattia, come il pianto di tua madre sotto la croce, come le gocce di sangue dipinte sul tuo costato e che sembravano colare davvero sulla tua pelle massacrata. Sei rimasto solo, come quel giorno sul monte dopo essere stato ammazzato e abbandonato da tutti. La tua solitudine è anche la nostra in questi giorni di separazione, e sei rimasto solo per tutti, per chi crede e chi non crede in te, per chi ti prega, ti deride o ti bestemmia, solo per chi sta soffrendo, lavorando, e per chi non c'è più, morto magari solo anche lui in un letto senza nessun affetto accanto. Quei pochi attimi della tua immensa solitudine nella piazza vuota e splendente di pioggia trasmessi in tutto il mondo, ora sono la più grande opera d'arte sacra in questo secolo. La tua solitudine in un venerdì di Quaresima dove siamo stati tutti soli insieme a te. Buonanotte e buona domenica. Con il risorto.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.